Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, come anticipato 7 giorni fa, oggi puntata interamente dedicata alle vostre domande e alle nostre risposte. Diciamo, in questa premessa ci sono già i nomi degli ospiti di oggi. Appunto, come sempre, è con noi la nutrizionista Francesca De Riu. Ciao Francesca.
Ciao, buona domenica a tutti e buon anno.
È vero.
Ben ritrovati in questo nuovo anno.
Con voi, sì, insieme. E il coach è Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana e ciao Francesca e buona giornata e buona domenica a tutti.
Allora, quindi rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto come sempre al numero WhatsApp 375-7269-212 e alla mail personalbest@radio24.it e poi vi ricordiamo che a fine puntata in versione podcast il coach ci illustrerà la quarta settimana di allenamento del nostro piano di preparazione di 12 settimane per correre una mezza maratona finendo, come ci piace sempre dire, con il sorriso, quindi insomma divertendoci e non diciamo subendo la nostra scelta di correre appunto una mezza maratona e poi un piano di allenamento anche un po' più sfidante, in linea in qualche modo anche col nome di questa trasmissione, cioè correre una mezza maratona in 1:45, quindi con un passo di 5 minuti al chilometro. I requisiti li abbiamo illustrati nelle scorse puntate, poi ritrovate comunque tutto sul sito di Radio 24, la pagina di Personal Best, c'è una piccola parte che si chiama Meglio Di e lì trovate tutto questo piano di allenamento. Ora però torniamo al focus di questa puntata, iniziamo con la prima domanda che è per entrambi e ci scrive Filippo.
Ciao Ivana, ciao Silvio, Francesca e Fabio. Che bello questo inizio, già mi piace. Grazie per il lavoro stupendo che fate, mi avete aperto un mondo meraviglioso. Grazie a te. Sono un runner neofita, ho 32 anni e ho iniziato a preparare la prima mezza maratona a dicembre insieme a mio fratello. Ho alcune domande. La prima per Fabio. Da runner principiante mi sto concentrando soprattutto a raggiungere il target della cadenza 170 piuttosto che una determinata velocità. Quindi 170
passi.
L'obiettivo è finirla con il sorriso, ma anche un pizzico di competitività. Oltre alla cadenza, ci sono altri parametri su cui consigli di focalizzarci?
Fabio.
Che bello, è veramente un adepto di quelli modello.
Sì.
È bello anche che abbia iniziato questo percorso di scoperta, insomma, sì, di quanto è importante e bella l'attività fisica e quanto è importante e bello prendersi cura di sé, trovarsi quei momenti per potersi andare ad allenare e stare quindi in relazione profonda con se stessi. Bello quello di scegliere il parametro della cadenza, perché è, come sempre diciamo, il parametro più importante, perché avere una cadenza troppo lenta ci permette di stare troppo sui passi e quindi aumenta i traumatismi. Avere una cadenza di lui, cioè di 170 passi, tocchi al minuto, è un po' la cadenza di riferimento, quindi bella scelta. Il parametro successivo su cui andare a lavorare, secondo me, è se abbiamo a disposizione un misuratore di frequenza cardiaca, quindi un cardiofrequenzimetro, un orologio, uno smartwatch come ormai quasi tutti hanno al polso, è di monitorare la frequenza cardiaca, perché la frequenza cardiaca ci dà l'intensità di lavoro. L'altro aspetto potrebbe anche andare a monitorare il respiro, cioè il fatto di vedere quando ho un respiro troppo affannoso vuol dire che sto lavorando a un'intensità alta. E quindi rimanere come parametro sempre al limite del poter dialogare, ecco. Quando si dice l'aspetto aerobico, cioè sto lavorando utilizzando come fonte energetica principale la parte aerobica del nostro metabolismo, riesco a parlare anche mentre sto facendo l'attività. Quando proprio mi è impossibile parlare, vuol dire che ho superato questa soglia che si chiama proprio soglia anaerobica, vuol dire che il mio organismo è completamente impegnato a far fronte alla richiesta energetica che ho e quindi alla fame di ossigeno che naturalmente viene a crearsi per questa richiesta energetica. Quindi frequenza di passo, frequenza cardiaca, respirazione e poi solo successivamente introdurrei il discorso legato alla velocità o al pacing, alla cadenza, che sono poi anche i parametri che noi andiamo a vedere nel piano di allenamento che stiamo suggerendo ai nostri ascoltatori. E quindi è un po' questa la progressione. E l'altra cosa che diciamo sempre ai neofiti, fatevi vedere, cioè trovate un amico che vi guardi, che vi filmi, che vi faccia vedere dall'esterno come correte, perché Nel neofita c'è molta concentrazione su quello che sento, quindi quello che sente lui mentre fa l'esercizio, ma non si vede, quindi sì, non riesce ad avere una visione esterna, mentre qualcuno che ci riprenda, ci fa un piccolo filmato, ci dà quella valutazione esterna che ci fa capire magari se ci sono dei macro errori dal punto di vista dell'appoggio a terra, della postura, dell'angolo delle braccia, dell'angolo del bacino rispetto all'impatto a terra e tutti quegli aspetti che quindi possono aiutarci ad avere una corsa ancora più efficace e un'azione quindi ancora più vincente e quindi arrivare, come ha detto lui bellissimo,
con sorriso,
la nostra citazione con il sorriso, anche se vale sempre la pena di essere un po' sfidati.
Quello è il passaggio successivo, Fabio.
Infatti. Bene, Filippo poi fa un'altra domanda per Francesca sull'integrazione alimentare durante le lunghe distanze, sia in gara sia in allenamento. La consigli caldamente oppure soggettivo servirsene o meno? Nel primo caso cosa consigli di assumere e quando? Integrazione.
Sì, allora diciamo che chiaramente quando si parla di integrazione di lunghe distanze c'è anche un tema di quanto sia lunga la distanza, questo è ovvio, no? Quindi ci sono persone che appunto, come dici tu, è molto soggettivo, durante una mezza maratona non prendono nulla, mentre questa cosa diventa fondamentale magari quando si va oltre. Io in ogni caso consiglio sempre l'integrazione anche durante una mezza maratona, però questo non significa che io non sono in grado di fare una mezza maratona, soprattutto diciamo a questi livelli, quindi quando l'obiettivo è quello di arrivare col sorriso, posso tranquillamente anche farlo senza se ho mangiato bene prima, no? Ci sono tante persone che lo fanno, però è ovvio che se io devo correre, insomma, stare sulle gambe, non so, più di un'ora e mezzo, allora se vogliamo riferirci a quelle che sono, diciamo, le linee guida per chi possiamo considerare un atleta, allora sì, diciamo che dopo un'ora e mezzo io devo integrare. È un po' questo il discorso, però ci sono tante persone, quindi ne sentirai sicuramente, sentirai quelli che dicono: oh, ma io non prendo niente, o quindi diciamo che sì, è consigliato, io caldamente consiglio l'assunzione di zuccheri durante un'attività che si prolunga oltre un'ora, un'ora e mezzo, diciamo, entro un'ora no. E la quantità diciamo consigliabile potrebbe essere anche qui molto soggettivo, in base anche all'intensità che si vuole mantenere, però possiamo anche inizialmente stare abbastanza blandi e cercare più che altro la costanza di assunzione. Quindi io posso anche pensare di assumere una ventina di grammi, 15-20 grammi l'ora, anziché andare sui 30 grammi fino ad arrivare ai 60 consigliati in maratona, quindi stare anche un po' sotto, soprattutto se non sono tanto abituato ad assumere zuccheri, no? Quindi ho paura che magari mi facciano male, mi diano fastidio a livello intestinale. Io credo che non sia bello, ecco, sperimentare subito il fastidio gastrointestinale durante una prima diciamo mezza maratona che si fa anche con l'obiettivo di arrivare alla fine e col sorriso. Quindi magari sicuramente integratori possono essere dei gel o possono essere anche integratori a base di zuccheri e sali, che sono quelli diciamo che si sciolgono in acqua, quindi le polveri, ma esistono tante forme di assunzione, quindi anche la caramella piuttosto che un gel un pochino più solido, quindi che si può quasi masticare. L'importante non è tanto la forma, che quella insomma si può scegliere in base ai propri gusti, ma andare un attimo a capire quale può essere la quantità più adatta a noi in base a quello che è la nostra tolleranza e anche al nostro obiettivo. Quindi il consiglio è sempre quello di provare, quindi magari inizio con poco, quando iniziamo a fare un po' diciamo ad allungare un po' i tempi, no, della corsa, iniziamo a provare quando si va oltre l'ora di corsa qualche gel oppure qualcuna di queste caramelle e andare a leggere sempre l'etichetta, quindi quanti grammi di carboidrati ci sono in, non so, in questo integratore, quindi nella dose che sto prendendo io. E ricordiamoci sempre che nella etichetta, io lo dico perché tante persone si confondono, è sempre riportata anche la quantità per 100 grammi, però magari la nostra confezione non è 100 grammi, quindi un gel magari pesa 25 grammi e ci riporta una quantità di carboidrati per quella dose o per 100 grammi, quindi noi dobbiamo sempre pensare alla dose che assumiamo. La stessa cosa vale anche per il barattolo, quindi il barattolo magari ci dà la quantità di carboidrati per una dose di 100 grammi e per dose intesa magari il misurino, i due misurini che noi dobbiamo mettere nell'acqua, quindi attenzione a questa cosa. Quindi magari inizio con l'assumere 15 grammi l'ora e poi magari vedo dove mi posso spingere. È chiaro che più aumento la quantità di carboidrati introdotti, più riuscirò a mantenere un'intensità alta. Perché ricordiamo sempre che se anche poi sono minimamente allenato anche a utilizzare i grassi o anche una certa predisposizione, o se appunto mi alleno proprio, però come si fa per la maratona, a ottimizzare l'utilizzo dei miei grassi endogeni, sicuramente potrò protrarre la mia attività nel tempo, però questo non significa che posso mantenere una buona intensità, quindi tutti, anche i più allenati alla resistenza, utilizzano gli integratori. Nel caso di mezza maratona, comunque noi non stiamo ancora parlando di alta resistenza, quindi siamo un po' nel limbo, insomma. Ivana, tu
lei mangia il tiramisù per farla mezza,
infatti, appunto.
Non vale. C'è un'ultima domanda che ci fa Filippo,
infatti, cioè. Infine, terza domanda, un po' per tutti e quattro: avete qualche mezza maratona con percorsi prevalentemente in natura da consigliare? Grazie infinitamente, scusate.
Quindi in questo caso ci spostiamo anche sul trail running, mi viene da pensare, no? In Lombardia c'è il Gir di Monte nella sua versione, che è una gara storica di trail running, nella sua versione anche da 18 km, se non ricordo male, per cui più abbordabile. Poi in natura mi vengono in mente la Cortina d'Ubiacco, però sono già 30 km, la Sarnico-Lovere, che si corre sull'asfalto, ma il percorso è veramente... è mozzafiato, diciamo, come si dice.
Bellissimo, perché poi è tutto chiuso completamente al traffico, quindi meraviglioso. Di mezze maratone mi viene in mente un po' anche quella di San Benedetto del Tronto, che è tutta sul mare, che ovviamente però non è proprio, cioè c'è solo il mare, però molto bella, e le palme. Poi anche appena fatta c'è stata la mezza delle Due Perle,
sì,
che comunque è sempre sul mare, è comunque carina. Altre cose in questo momento non mi vengono in mente.
Per ora ci hanno sponsorizzato questo, diciamo.
Sì.
Sembra fatta apposta,
no,
in realtà non è vero.
Giuro, non è vero.
Allora, continuiamo. Una domanda per Fabio: ci scrive da Napoli, ci fa gli auguri di buon anno e ha una domanda sull'importanza del recupero per gli atleti non più giovanissimi, diciamo così. In particolare si riferisce al triathlon, dove dice: è difficile rimanere un giorno senza far nulla, considerando le tre discipline. Di conseguenza risulta abbastanza difficoltoso eseguire più di una seduta di qualità di corsa a settimana. In totale non riesco a correre più di 2-3 volte a settimana. Questo, almeno nel mio caso, comporta un peggioramento o non miglioramento in termini di velocità di soglia e di ritmo anche aerobico in generale. Qual è la combinazione giusta per conciliare recupero e performance nella corsa all'interno di un allenamento per il triathlon, supponendo distanza olimpica? Fabio.
È proprio il concetto del cross training, no? Cioè del fatto che si abbiano degli adattamenti incrociati tra le tre discipline. Quindi se il nostro ascoltatore innanzitutto dice già che è una persona di mezza età come me, quindi il recupero, già ha capito che il recupero è fondamentale per poter migliorare o per poter mantenere le performance. E il discorso degli abbinamenti incrociati, cioè se io corro solo tre volte, che non sono poche per un amatore che fa l'olimpico, devo cercare gli adattamenti anche nelle altre discipline. E mi spiego meglio: le tre volte possono essere un allenamento di qualità, va benissimo, perché ci aiuta a migliorare l'intensità e quindi a migliorare la velocità di base, la velocità di gara, e ci sta. Un allenamento dove lavoro sulla tecnica e dove lavoro quindi sul gesto, che possono essere degli allunghi, che possono essere dell'attività dove mi focalizzo non tanto su quanto veloce vado, ma quanto riesco a correre bene. E un terzo allenamento che può essere un allenamento invece estensivo di bassa intensità, ma non eccessivamente estensivo, cioè troppo lungo, perché altrimenti andrei poi ad avere dei tempi di recupero lunghi. Per migliorare la resistenza di lungo periodo, a quel punto utilizzo la bici, perché la bici invece ci aiuta, a meno impatto muscolare, e quindi ci aiuta a mantenere ugualmente la resistenza e l'adattamento cardiocircolatorio, perché comunque ricordiamo che i grossi sistemi che utilizziamo sono gli stessi per la bici e per la corsa. Quello che cambia è l'attivazione muscolare e il tipo di contrazione che ha la nostra muscolatura durante l'esecuzione del singolo gesto tecnico. Quindi il consiglio è di fare i lavori più lunghi in bicicletta e quindi di mantenere quell'adattamento lì con il ciclismo. Il nuoto invece è sempre utilizzato per chi ha già delle buone capacità natatorie per recuperare dal punto di vista muscolare, soprattutto gli arti inferiori che sono gli attori principali della bici e della corsa, e quindi nel nuoto invece non sono gli attori principali in quanto è il tronco e l'arto superiore, e quindi il nuoto svolge proprio un'azione perfetta per un recupero muscolare veloce degli arti inferiori. Okay. E quindi svolge proprio un'azione quasi di massaggio, e infatti noi lo posizioniamo sempre dopo gli allenamenti più intensi sia di corsa che di bici. La seduta di nuoto ci permette di avere proprio questo miglioramento dei tempi di recupero, non magari miglioramento della qualità dell'allenamento natatorio, ma ci permette di poter fare poi prima di diminuire il tempo nel quale io sono pronto per fare un altro allenamento condizionante o di bici o di corsa. Quindi il segreto e il vantaggio delle multidiscipline è quello proprio del cross training, che è una parola che non va più tanto di moda, ma andava di moda tantissimi anni fa, che si parlava del cross training, cioè che dal punto di vista proprio letterare era l'adattamento incrociato delle discipline che si svolgono.
Allora, su questo facciamo una breve pausa, chiudiamo questa prima parte di Personal Best e poi riprendiamo con le vostre domande e le nostre risposte. A tra poco.
Personal Best.
E allora riprendiamo con le domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212, domande in tema di allenamento e alimentazione. E continuiamo con un'altra domanda che è per entrambi, no Ivana?
Sì, ci scrive Stefano, ha 69 anni, ex atleta di buon livello e ora appassionato di sport. Ci ha scritto una mail lunghissima che siamo costretti purtroppo a ridurre. In sintesi ci dice che 2 anni fa ha avuto l'herpes zoster. Dopo questo problema la sua attività è sempre segnata ogni tanto per alcune settimane da questo malessere che gli provoca bruciore addominale e dolore alla testa. Non capisce perché appunto dopo aver avuto questo herpes zoster deve passare molto tempo per sentirsi bene durante un allenamento, e dice: so già che mi direte che è colpa dell'età, ma non è vero.
Partiamo da Francesca.
Infatti, dai.
Allora, diciamo che la prima cosa da dire è che quando si ha qualsiasi sintomo, una malattia, è inutile curarla se poi non si va a ricercare la motivazione per cui questo sintomo è comparso. E questo mi sembra proprio il caso. Poi chiaramente io non so i particolari,
sì,
in fondo, rispetto a quello che è, sono diciamo un po' gli indizi che ci ha dato. Okay. Però mi sento di dire che probabilmente, a parte la cura che viene fatta con dei farmaci chiaramente, col riposo immagino, però in genere quando si presentano questi problemi, che si presentano sostanzialmente quando c'è un abbassamento delle difese immunitarie, no? Perché è come se noi questo virus fosse lì un po' latente e salta fuori, come dire, quando il nostro fisico non è in grado di reagire, okay, ovvero quando le difese immunitarie sono basse. Però quando è che si abbassano le difese immunitarie? Le difese immunitarie si abbassano sì con l'età, però sinceramente non mi sento di dare questa risposta, invece non voglio parlare di età, perché in realtà l'herpes zoster viene anche alle persone molto giovani, sì, è comune nelle persone magari più anziane, ok, però viene anche alle persone giovani, e quando viene, quindi soprattutto se parliamo anche di una persona appunto non più giovanissima, però comunque in forma, che si mantiene in salute, eccetera, mi viene da dire che c'è un motivo per cui queste difese immunitarie, no, sono abbassate. Questo potrebbe essere dovuto magari a un esercizio fisico che non è stato, poi magari di questo ne parla meglio Fabio, calibrato proprio su quelle che è magari la persona, quindi spesso ci si sovrallena, appunto abbiamo parlato prima, non si recupera abbastanza, non ci si riposa, quindi non si osservano proprio quelle giornate, quelle sacre giornate di riposo, e si rischia proprio di andare verso l'overtraining, okay, che è può causare dei danni, no? A livello della salute, oppure questo unito al fatto che magari non ci si alimenta nel modo corretto, tante persone si allenano e poi magari si sottoalimentano, no? Quindi taglio dei carboidrati piuttosto che alimentazione molto restrittiva, oppure al contrario un'alimentazione totalmente disordinata con l'assunzione di cibi poco nutrienti ma magari molto calorici ma ricchi di calorie vuote, okay, e difese varie. Tutto questo chiaramente poi unito all'età, il fatto che le nostre difese anche antiossidanti sono sicuramente endogene andate, invecchiate pure loro, quindi abbiamo una capacità di reazione sicuramente diversa da quella di un ventenne, quindi l'età è un fattore che va sempre considerato, ma non può essere la causa scatenante, no? Non è un destino, insomma. E questo fa sì che magari se noi dopo aver avuto un evento del genere, che comunque è molto debilitante, e molto debilitanti sono le cure, ok? Perché comunque questo tipo di farmaci antivirali che vengono prescritti ha un impatto notevole soprattutto anche sul fegato, ok? Quindi c'è bisogno di recuperare anche dalla terapia magari farmacologica che viene fatta in seguito, che si può anche prolungare, insomma, per diverso tempo. E quindi se io, come dire, persevero nelle mie cattive abitudini, quindi sovralleno, mi nutro male, non recupero, non mi idrato abbastanza, eccetera eccetera, e mi trascuro anche, quindi magari da tanto che non faccio degli esami del sangue, non faccio un'ecografia addominale, oppure non curo un reflusso gastrico o dei problemi anche che possono essere a 360 gradi di qualsiasi tipo, per dire anche un problema ma ai denti mal curato, può comunque protrarsi nel tempo e dare questo tipo di fastidi, e quindi allora ho la sensazione di non aver mai recuperato da questa malattia, insomma, e questo sì può essere uno dei motivi.
Quindi, come dice l'ascoltatore, non è solo l'età, non
so. No, assolutamente, ma viene soprattutto l'herpes dopo la maratona.
La difesa immunitaria si abbassano,
sono più imparato, sono più debole, però quindi appunto non è che io sono giovanissima, quindi è impossibile.
Poi c'è una seconda domanda.
Infatti, potrei ancora alla mia età fare una gara di triathlon sprint olimpico? Ce l'ha un po' sull'età questo ragazzo. Però non mi piace andare in bici con le scarpe attaccate ai pedali, perché qualche anno fa sono caduto un paio di volte, quindi non voglio avere vincoli ai piedi. Poi dice: sono alto 1,76 e pesa 69 kg, quindi ci dà anche un...
Fabio.
Innanzitutto, rispetto all'ascoltatore, dicevo che io ho avuto l'herpes zoster e solo chi lo ha avuto in forma acuta può riconoscere e riconoscersi nelle persone che l'hanno avuto come lui, perché è stato veramente un momento veramente molto debilitante della mia estate passata. E nel mio caso è stato concomitante a un grossissimo stress psicofisico, più che fisico, ma soprattutto psicologico, che mi aveva veramente abbattuto le difese immunitarie sotto zero e mi avevano portato ad avere questo episodio di herpes veramente forte che mi è durato per un mese. Quindi so di cosa parlo. E il consiglio è rimodulare un pochino la propria attitudine verso le difficoltà. Ecco, io ho cercato di lavorare sia con la parte, come ha detto Francesca, farmacologica, con gli antivirali, ma anche e soprattutto con la parte mentale, cioè variando un attimino l'approccio verso i momenti difficili. E tornando invece alla domanda più specifica riguardo alla difficoltà di stare in bicicletta con i piedi attaccati, è tipico dei neofiti, perché effettivamente sappiamo che se vogliamo avere una pedalata efficace e una pedalata che sia redditizia e ci aiuti nel realizzare la nostra miglior prestazione, dobbiamo avere appunto le scarpe attaccate ai pedali, perché riusciamo a fare sia l'azione di spinta che l'azione di trazione. E naturalmente l'inconveniente è che essendo attaccate non posso toglierle velocemente come se avessi appoggiato il piede, ma devo svolgere un'azione che si chiama di sgancio del pedale, facendo ruotare leggermente il tallone verso l'esterno. Questa azione diventa automatica dopo un po' che lo faccio, quindi il consiglio è di fare tutta una progressione didattica che mi porta ad automatizzare questo movimento, cioè nel momento di difficoltà il nostro sistema nervoso autonomo sgancia il pedale facendo ruotare il tallone e non devo pensarci. perché accade all'inizio nel neofita, perché uno deve pensare a ruotare il tallone mentre pensa a cadere. Okay. E quindi deve mandare in automatismo una nuova attività. Okay. Come farlo? Bisogna farlo, rifarlo molte volte all'inizio, per cui prendersi del tempo per ripetere più volte durante la singola sessione d'allenamento e per più sessioni d'allenamento questo movimento, in modo tale che diventa completamente automatizzato e quindi non ci devo pensare mentre lo faccio. Okay. Quindi questo è il consiglio: evitare tutte quelle situazioni in cui si tengono i pedali molto molli, perché allora si sganciano subito, perché poi se sono molto molli il vero rischio è che quando pedale si sgancino, e mentre quindi sono nella massima espressione di forza mi si sgancia il pedale ed è molto più pericoloso e cado a una velocità anche elevata, ed è molto più pericoloso che invece la tipica caduta del neofita è mi fermo al semaforo e cado. Inclino, clem e cado.
Ecco Fabio, mi viene una domanda in questo caso, ma ci aiuta un po' nella fase di transizione non avere le scarpe attaccate alla bici, però no?
Allora,
scendo dalla bici e già corro praticamente, ho le scarpe da running magari.
Sì, ma allora si può fare sicuramente nelle distanze promozionali e sprint. Okay. Per un neofita può farlo benissimo. In un agonista no, perché si perde veramente tanto in prestazione, cioè non posso pensare di andare ad alte velocità in bici con le scarpe a suola liscia. E quindi le scarpe da corsa, mentre le scarpe da bici hanno una suola rigida soprattutto hanno questo tacchetto che si incastra poi nel pedale, creando una struttura solidale col pedale stesso. E allora, per un neofita che inizia magari a fare le prime gare di sprint o di promozionale va benissimo anche la scarpa normale, perché però se vogliamo migliorarci dobbiamo andare verso quella direzione lì e dobbiamo creare quell'automatismo, che è l'unico modo per essere poi sicuri di non farsi male non sganciando il pedale nel momento opportuno.
Quindi possiamo dire all'ascoltatore che anche a 69 anni non è un limite tra virgolette, l'età per fare un triathlon.
Basta provare.
Secondo me è un'opportunità per mantenere la mente viva e per mantenere il nostro cervello plastico bisogna imparare delle nuove abilità e quindi quello di fare un triathlon sprint, quello di imparare a sganciare i pedali, quello di nuotare in acque libere, quello di nuotare con degli altri compagni vicini a me, quello di correre dopo la bici, sono tutte abilità nuove che ci permettono di mantenere il nostro cervello più giovane.
Allora, ancora qualche minuto, rispondiamo all'ultima domanda per Francesca. Buongiorno, sono Luca da Torino, ho 34 anni, sono appassionato di triathlon olimpico e anche mezza maratona. Oggi un sacco di triathlon.
Sì, vero.
E vorrei sapere in che modo l'ottimizzazione del peso corporeo può influenzare le mie prestazioni in queste competizioni. Quale strategia alimentare mi consigliate per raggiungere e mantenere il peso forma ideale durante la preparazione a queste gare? In particolare, è meglio un approccio graduale alla perdita di peso o fare degli aggiustamenti a breve termine prima delle competizioni? Francesca. Questa ti piace, una delle tue.
Questa mi piace, sì, mi piace moltissimo. Allora, anche perché io dico sempre che proprio quelli, diciamo, le cose dell'ultimo minuto sono proprio quelle da evitare, no? Okay. Quindi qui abbiamo colto proprio nel segno, che abbiamo risposto già a questa domanda. Diciamo che nell'approccio graduale, diciamo, lì, cioè, uno può anche decidere di perdere il peso se ne ha in più in breve tempo, quello non è un problema. Anzi, ci sono persone che perdendo magari quei chili velocemente si sentono anche più motivati. Ok, non è quello il punto. Il punto non è in quanto tempo perdo il peso, perché poi un tempo si diceva no, devi perderlo gradualmente perché altrimenti fa male. In realtà adesso ci sono studi che dimostrano che in realtà anche la perdita di peso abbastanza veloce, cioè non è un grosso problema. Il problema è quando invece arrivo lì che ho magari una gara tra un mese e decido che ho 4 kg da perdere dopo che ho magari stramangiato tutto il tempo e dico oddio, adesso però è chiaro che l'ottimizzazione del peso è importante, perché più ho un buon rapporto tra la massa magra e la massa grassa, più sarò efficiente, meno peso mi porto appresso quando corro, quando vado in bici, chiaramente sarò più efficiente, no? Questo non vale per il nuoto, però comunque, visto che stiamo parlando di triathlon, però in ogni caso devo avere anche un buon rapporto peso potenza e bla bla, quindi queste sono cose che sappiamo già, però l'errore è proprio quello. quello, cioè alla fine quello che fai nell'ultimo mese, no? Dico, adesso arrivo lì tiratissimo, perché io, tutti gli atleti amatori che vedo mi fanno questo discorso, sì. Devo arrivare tirato, non si sa bene perché, per fare delle belle foto, molti dicono anche ecco. Scherzando, però fa male, perché poi rischi di non finire neanche la gara. Io conosco tante persone che alla fine non hanno praticamente mangiato per perdere quei chili, per essere più veloci durante la gara, e poi magari si bloccano a metà perché non hanno energia, quindi è assolutamente sbagliatissimo. Cioè, se io voglio perdere del grasso corporeo, chiaramente devo fare seguire un'alimentazione che sia anche leggermente ipocalorica, no? Perché comunque se voglio bruciare il grasso un pochino devo andare a grattare dal barile, per grattare dal barile devo avere un deficit calorico, e quindi questo è ovvio che lo devo fare in realtà nei periodi in cui o non mi alleno poco o non mi alleno, cioè nel senso che sono periodi di scarico, un allenamento di base c'è sempre, magari mai blando, vado a fare la corsetta piuttosto che eccetera, e allora approfitto proprio di quel periodo, che può essere anche un mesetto, per rimettermi un po' a posto, no? Con l'alimentazione, magari fare anche una restrizione calorica mirata, chiaramente non delle cose assurde, e quindi perdo il grasso, poi ricomincio a allenarmi bene e allora posso assumere i nutrienti giusti al momento giusto. Quindi questa cosa che si tagliano i carboidrati è assolutamente sbagliata, perché io quando faccio l'attività fisica dei carboidrati ne ho bisogno, perché sono la mia benzina. E anzi, quello che succede proprio quando si tagliano i carboidrati e si sottopone il fisico a un esercizio anche stressante o comunque un'attività intensa, quello che succede è che alla fine si va in stress, si produce cortisolo e si fa ancora più fatica a bruciare il grasso. Quindi tanti chiedono: oh, ma come mai io, come mi alleno così tanto e non riesco a tirare giù la pancetta? Ecco. Ti alleni così tanto e non riesci a bruciare, a buttare giù la pancetta, perché magari hai questa situazione di stress, di emergenza, che il tuo organismo dice: questo grasso che ho io me lo tengo, perché questo qui mi sta sembro stressando io. Non mi sta pure neanche dando da mangiare. Non so se ho reso l'idea.
Ecco. Dice le stupidaggini.
Vabbè, no, ma sai, io corro per dimagrire, per cui non posso pensare di dimagrire mentre non corro, diciamo. Ah, è un po' punto per quello.
Per quello.
Personal Best Extra.
E allora, come detto, usiamo questi ultimi minuti per dar spazio al nostro piano di allenamento di 12 settimane per preparare una mezza maratona.
Siamo alla quarta settimana di allenamento, come procediamo, Fabio?
Allora, con questa settimana finisce il primo grosso blocco di 3 settimane di carico, che, come abbiamo detto, si tratta appunto del carico di resistenza, cioè dove abbiamo sviluppato al massimo o al meglio che possiamo la nostra capacità di resistenza e di correre a bassa intensità, inserendo poi dei tratti di tecnica. Quindi si conclude questo blocco. L'obiettivo in questa settimana è cercare di correre il numero più elevato di minuti che possiamo nelle 3 eventuali 4 sedute. Quindi, per scendere nel dettaglio di che cosa facciamo in questi 3 allenamenti, facciamo il primo allenamento, che sarà la nostra seduta di 60 minuti alternando una fase easy e una fase di endurance, quindi più o meno un 50% easy tra inizio e fine e un 50% del tempo totale di endurance. Il secondo allenamento invece qui lo differenziamo tra le due categorie, appunto tra quelli che hanno l'ambizione di arrivare a correre oltre i 6 minuti al chilometro di media, e quelli che invece, quelli più bravi, che vogliono provare a tentare di fare 1:45, quindi, come avevamo detto, 5 minuti al chilometro di media. In questa seduta quindi facciamo sempre una corsa di 60 minuti, anche di più se ne abbiamo il tempo, ad intensità di corsa facile, e inseriamo nella fase centrale invece questi allunghi tecnici da 20-30 secondi che ci permettono quindi di aumentare la velocità, aumentare la spinta e correre in maniera impeccabile dal punto di vista tecnico per quello che possiamo. La posologia è dai 9 alle 10 allunghi per il primo gruppo e invece dai 12 ai 15 allunghi per il gruppo di quelli più ambiziosi. Ultimo e terzo allenamento invece sarà l'allenamento dedicato all'endurance lungo, e che quindi riserveremo soprattutto per chi ne ha la possibilità, come la maggior parte di noi, durante il weekend. Faremo un allenamento che ci porta ad arrivare intorno agli 80-90 minuti totali di corsa, con una parte invece dedicata all'intensità di endurance, di cui avevamo parlato già nella pillola precedente, la differenza tra correre facile e correre in endurance, e la fase quindi di endurance deve essere più lunga di quella easy. Quindi se facciamo un esempio, faremo 10 minuti easy e 10 minuti easy finali, quindi iniziali e finali, e all'interno manterremo almeno un'ora di corsa invece in intensità di endurance. Il quarto allenamento, come abbiamo sempre suggerito in questo primo blocco, sarà appunto ancora una seduta facile da 45 minuti oppure o abbinata a una seduta di preparazione atletica generale, in cui lavoreremo soprattutto a scopo preventivo, quindi rinforzando il core con l'allungamento globale, con gli esercizi propriocettivi. E con questo blocco finiamo quindi le nostre prime 4 settimane di piano di lavoro, con ben 3 settimane di carico ad intensità aerobica.
Vi ricordiamo che andando sul sito di Radio 24, alla pagina di Personal Best, troverete anche la parte, diciamo, scritta di quanto detto fino ad ora. Grazie al coach, a presto.
Ciao a tutti e buon allenamento.
E grazie anche alla nutrizionista Francesca Deriu. Ciao Francesca.
Ciao a tutti, buona domenica a tutti.
Noi con Personal Best ci sentiamo sempre qui su Radio 24 tra 7 giorni. Nel frattempo grazie come sempre per l'ascolto, grazie Anna Riva in regia, buone corse e buona giornata a tutti.
Buona giornata.